passato la seconda. Buonasera, buon rete a tutte carissime. E, data, come dicevo anche prima, molto importante. Oggi siamo Parashat Vaigash. Come ogni settimana, molto brevemente, ricordiamoci, rifreschiamo di anno in anno, ricordiamo dunque in grandi linee la Parashah, dove Vaigash e la Yehudah, Yehudah si fa avanti, si presenta, sfida Yosef, che allora però non sapeva ancora che fosse Yosef, pensava ancora fosse il vice faraone d'Egitto, e dunque tutto questo scontro iniziale che poi sfocia in questa rivelazione di Yosef, dove c'è anche la conseguente, diciamo, riconciliazione tra Yosef e i fratelli, questi abbracci molto veri, molto sinceri. E il faraone che si unisce anche lui a questo benvenuto dei fratelli di Yosef, poi Yosef che distribuisce i doni, a Beniamin ne dà di più, poi manda i fratelli a prendere il padre. Jacob finalmente riceve questa notizia che non si sognava neanche di ricevere, che Yosef è ancora vivo e, come abbiamo detto oggi, in tutti i sensi, nel senso più importante, cioè quello della vita vera ebraica, che ha mantenuto, malgrado l'entourage totalmente impuro. E, dunque si mettono in viaggio, come abbiamo visto prima, e in tutto abbiamo 70 persone che formano la famiglia di Jacob. E viene annunciato proprio questo arrivo della famiglia di Yosef, l'incontro tra il faraone e i fratelli e fra Jacob stesso. Poi abbiamo la famiglia di Yosef che si stabilisce nel territorio, nella regione, chiamiamola così, di Goshen. E Yosef rende faraone padrone di tutto il paese. E tutti gli egiziani diventano tributari del faraone, molto brevemente, ovviamente. E andiamo a qualche spunto oggi, siamo un po' più brevi, vabbè, per cause di forza maggiore. Allora, come ogni settimana, vediamo di approfondire due o tre punti della Parashah, secondo l'ottica della Hasidut. Allora, noi vediamo, abbiamo visto, potete controllare comunque. Al capitolo 45, passuk 23, così quello che abbiamo letto ieri, dove manda lo stesso quantitativo di asini che aveva inviato il faraone, 10 asini cariche di migliori prodotti e tutta la lista, poi cariche, pane e provviste per suo padre. Allora, qui c'è Rashi che ci dice, ci entra un po' nel dettaglio, no? E dice cosa sono queste provviste. È interessante. Allora, sappiamo che tutto quello, non solo che è scritto nella Torah, ma anche quello che Yosef ha mandato era per dare un segno al padre, che era l'ultimo argomento di Torah che stavano studiando. Dunque, niente, come si dice, è a caso. E allora, a proposito di quello che Yosef manda al padre, allora c'è scritto migliori prodotti d'Egitto, e Rashi, del Rashi 23, capitolo 45, riporta al Talmud, Megillah 16b per essere precisi, dicendo che Yosef manda al padre del vino invecchiato, che di solito è molto gradito alle persone più anziane. Poi dopo il Midrash Agadah, sempre Rashi riporta il Midrash Agadah, dice che gli mandò dei fagioli tritati. Ok. Fagioli tritati. Allora, vino uno dice, vabbè, si può capire, anche qualcosa di pregiato, diciamo, fino ad oggi, quando uno anche è ospite, allora o il mazzo di fiori o una bottiglia di vino, no? C'è questa cosa. E ci sta. Però questi fagioli, un po' strano, no? Allora, questo secondo me, hanno detto, mi interessa da. Allora, questo secondo. La Torah Pshat Remes Drashe Tzot, secondo Remes, allora erano appunto questi in ebraico grissim shel ful, e perché Yosef sapeva che quando le 10, quelli che poi sarebbero stati le tribù, sarebbero arrivati da Yaakov, riferendoli che Yosef era ancora vivo, avrebbero dovuto ammettere di averlo venduto. Come arrivo? Non mi avete mandato la tunica intrisa di
Scusa, non ho
sangue?
capito che hai detto, sapeva che? Scusa, non ho
Sì.
capito.
Allora dice Iosep, manda tutti questi, no, questi doni per le carrozze, sia il faraone che Iosep, eccetera, per portare il padre e i fratelli. Ma quando dice questi scendono, li rivelano che io sono vivo, e come li rivelano? Dovranno per forza ammettere di avermi venduto. E questo procurerà un immenso dolore al padre. Dunque, per diminuire, cioè o ammortizzare, se vogliamo dire così, questo dolore il più possibile, li manda questi fagioli, Grissim Shelful, perché appunto che sono spezzati, come abbiamo detto. Cosa voleva alludere con ciò? Dice che come questi fagioli, che malgrado siano spezzati, ma erano a suo tempo, allora, considerati un cibo molto prelibato, soprattutto in Egitto, e infatti quando si dice che gli mandò la miglior parte dei prodotti dell'Egitto, gli manda questi ful, perché erano allora considerati una prelibatezza, e si trovavano in particolare in Egitto, non si non, nei paesi limitrofi non avevano questo prodotto. Infatti si chiamava proprio ful mitzri. E allora dice così, dunque, cos'è il messaggio che Yosef manda al padre? Dice che proprio attraverso questa esperienza atroce, sì, però esperienza che lui ha dovuto subire, patire, dell'essere venduto come schiavo, però la conseguenza e il risultato qual era? L'emichyash, la chani elokim lefnechem. Cioè io, grazie al fatto di essere stato venduto sono diventato quello che sono diventato oggi, e voi, non solo io, non solo il mondo, non solo l'Egitto, ma voi, tu caro padre, voi fratelli, tutta la famiglia, non morirete di fame. E così, dunque, era in realtà, dunque, in questo cibo, diciamo, che a priori diceva che cosa di particolare, in realtà c'era un messaggio molto forte, molto profondo, che Iosef ha mandato. E cos'è? Allora, un messaggio vuol dire, cioè, tu adesso ti rattristerai a dir poco del fatto di essere a conoscenza che 10 dei tuoi figli hanno voluto, per non dire prima, uccidere, comunque di fatto venduto il loro fratello come schiavo. Però tu, papà, che mi hai insegnato Torah tutta la vita, e io ho attinto quello che Yosef manda, no? Trasmette al padre. Io attinto da te questa fede in HaKadosh Baruch Hu. La fede è la vera fede quando si vede, non quando uno, Baruch Hashem, ha di tutto e di più. Più abbiamo prove, e mai sia, e ogni mattina preghiamo e supplichiamo Hashem di non averne, ci mancherebbe, premetto, però quando arrivano, dolenti o nolenti, come si dice, allora saper cogliere sempre il lato positivo di ogni esperienza. Dunque, per quanto sia stata un'esperienza ovviamente atroce, infatti, l'abbiamo visto anche Yosef, che anche quando era schiavo, comunque Potifar lo nomina amministratore di tutti i suoi beni, ed ricordiamo che era un ministro del faraone, sì. Poi arriva in prigione, anche lì viene nominato su tutti i prigionieri, cioè perché aveva questa metziat chen, questo chen, questa grazia, questa tzidkut. Ma perché? Perché appunto, malgrado tutte le esperienze, malgrado tutte le sofferenze, era sempre e comunque Besimcha. E questo suo essere Besimcha è quello che gli ha dato questa forza. Infatti, come abbiamo visto anche l'altro giorno, a proposito della Nevuah, che quando Yaakov Avinu si rende conto che suo figlio è vivo, allora lì torna la Shekhinah, perché per 22 anni non ha avuto questa rivelazione, questo Ruach HaKodesh, essendo triste e in lutto per un figlio che comunque era in vita, ma che lui certo non sapeva, che Hashem non voleva che lui sapesse, precisiamo. E allora, ci sono diversi punti interessanti, però mi limito, allora vado al secondo, vi faccio proprio una sintesi oggi. Allora, noi abbiamo a un certo punto, domani per essere precisi, nella la lettura dei psukim di domani, l'ultimo pasuk dice che Yaakov, dunque Faraone incontra Giacobbe e tutti il padre di Giuseppe e i suoi fratelli, e Giacobbe, prima di ritirarsi dal cospetto di del faraone, lo benedice: Vaivarech Yaakov et Paro. E dice, Rashi spiega semplicemente come si usa fare di norma che uno, quando diciamo si allontana, insomma, da una personalità che può essere un ministro, in questo caso il faraone, allora si chiede permesso e lo si benedice. E poi Rashi dice: ma quale bracha in particolare ha dato al faraone? Che il Nilo salga verso di lui. E infatti da quel giorno, e grazie alla bracha di Jacob Avinu, ogni volta che il faraone si avvicinava al Nilo, lì veniva incontro e si reva incontro, e non solo a lui, ma irrigava tutta la terra d'Egitto. Allora, domanda, domanda, domandona. Vediamo se ce l'hai già tu con
No,
tutte le domande.
ma io benedirei forse la Berakhah che le ha dato era perché ha dato la possibilità al figlio, a Jacob, a Yosef, di essere quello che è. Nel senso, se io mi metto nei panni di un papà, ok, io sono una mamma, e qualcuno aiuta mio figlio per tanti anni, a me mi viene da benedirlo, grazie che gli hai dato tutto questo.
Interessantissimo quello che stai dicendo, molto interessante. Però ti dico il perché no in questo caso.
Ah, ok, è un no.
Allora,
Ok.
come diciamo ragionamento, è un ragionamento che ci sta alla grande,
Basico,
no? In
proprio.
questo caso, perché tu parli da mamma, sì. Però ci sono, come sempre, a proposito, le eccezioni alla regola. Allora, perché in questo caso no? Se lui avesse ringraziato il faraone per aver nominato il figlio, eccetera, no? Vice faraone, eccetera, sarebbe stato in un certo modo addossare il merito al faraone. In quanto Jacob Avinu, e infatti proprio come abbiamo spiegato proprio prima, cioè, tutto quello che io ho subito, dice Yosef, era per arrivare a quello che sono arrivato oggi. In altre parole, c'è un disegno divino dietro a tutto. Dunque, questo mentre dicevi che mi è venuto in mente, dunque, se Jacob avesse ringraziato il faraone per i favori, diciamo, o aver riconosciuto il figlio per quello che era, era come, diciamo, dare merito a lui più che a Kadosh Baruch Hu. Bisogna stare molto, è molto delicata questa cosa, vuol dire che da un canto si parla molto nella vita della riconoscenza, allora sì, è in assoluto e totale sempre a Kadosh Baruch Hu. Verso le persone bisogna sapere riconoscere quando sì, quando no, come. E questo lo si vede nella Torah. Adesso non ho tempo di soffermarmi su questo punto, però sì, è delicata la cosa. Questa è la prima risposta che mi viene a mente. Comunque molto interessante. Molto interessante. Cioè, hai parlato da mamma, no? Da
Sì, in
genitore.
realtà non è che l'ha ringraziato, gli ha detto ti mando tante benedizioni, perché poi ci abbiamo anche gli Shelia, cioè Kadosh Baruch Hu manda anche delle persone. Questo
Infatti, il
ci
Shelia non
insegnava,
è
abbiamo
semplice.
studiato.
Infatti, Shelia un altro detto famosissimo: Zchuto li de zakai ve chova li de chayav. Se una persona ha una chova, un debito verso Kadosh Baruch Hu, allora il chayav, colui che a sua volta deve a Kadosh Baruch Hu, vuol dire un rasha. Dunque, questo tuo debito verso Hashem non positivo verrà riscattato tramite una persona non positiva. Invece, se tu meriti una ricompensa per una mitzvah, allora Hashem manderà un tzaddik tramite il quale avrai questa ricompensa.
Il
Dunque,
più tzaddik di lui, di loro due.
sì, allora c'è, è vero questo concetto, ma qui stiamo parlando anche del faraone. Il faraone un po' complesso, un po' diverso. Allora, l'esempio che ti ho dato in risposta è l'esempio per quanto riguarda tra noi gli Yehudim, ok? Con non Yehudim, ma non Yehudim qualsiasi, ci mancherebbe, ma il non Yehudi che comunque idolatra, comunque, ciao carissima, comunque, come ben sapete, lui si riconosceva in quanto un dio. Cioè, infatti, no, la famosa, dopo quando arriviamo fra poco nel Humash Shemot, che Moshe Rabbeinu arriva al Nilo perché lui la mattina, quando non c'era nessuno, perché lui si faceva passare per un Dio che non aveva bisogno diciamo, come tutti gli esseri umani, e infatti cosa faceva? Andava la mattina quando nessuno vedeva, all'insaputa di tutti, e durante il giorno nessuno lo vedeva mai andare, insomma, ai servizi, perché appunto si faceva passare per un dio. Dunque è delicato, qui stiamo parlando di i faraoni, ecco, erano legati alla Vodazara. Infatti a questo anche, quando dice che da quando ha ricevuto la Brachà, ogni volta che il faraone veniva al Nilo, presso il Nilo, gli saliva incontro e irrigava tutto il paese, come poi spiega il Midrash Tanhuma. Allora, la domanda però che ponerebbe qui, molto interessante, dice come è possibile che Jacob Avinu benedice il faraone tramite il Nilo, che sappiamo benissimo, a proposito di idolatria, che gli egiziani adulavano, diciamo, era uno dei loro dei, perché avevano anche gli animali, come sappiamo, eccetera.
Salvato Mosè. Ha
E come?
salvato Mosè.
Ha salvato Mosè quello. Oggi siamo io di qua e di là. Dico una fantastica, Ruth. Ok, sì, da un canto ha salvato Mosè perché ogni cosa c'ha il suo lato positivo e ha irrigato l'Egitto, però loro cosa hanno fatto di questo Nilo? Ne hanno fatto un dio. E allora, dunque, a proposito della domanda che abbiamo posto, come mai ha benedetto qualcosa che poi alla fine rappresentava una delle loro idolatrie. Allora dice così: prima cosa, anche bisogna capire il perché. C'era, tra virgolette, una motivazione. La motivazione era che, appunto, l'Egitto, che non è una terra dove, diciamo, benedetta dalle piogge, e allora grazie a chi viene irrigato tutto il paese grazie al Nilo, che era un tramite, ovviamente, è sempre un tramite da Kadosh Baruch Hu, ma loro non lo prendevano come tramite, ma come Dio. E dunque lo riconoscevano come la fonte di Parnassà. E ecco perché Sogdim al Nilo. Però quando Jacob Avinu ha conferito questa Berachà al faraone, cioè che il Nilo salirà e irrigherà, e la sua Berachà si è realizzata, cioè ogni volta che lui si avvicinava, lì il Nilo saliva e lì il Nilo irrigava, dunque in diretto, diciamo, legame con la Berachà di Jacob. Allora, dunque, grazie alla Berachà di Jacob, questa Avodasara, che loro conoscevano questo Nilo come Avodasara, si era indebolito, perché era, diciamo, chiaro che solo dopo e grazie alla Berachà di Jacob, che ogni volta che il faraone si avvicinava, l'acqua saliva verso il faraone. Dunque, un punto interessante anche questo, molto. E vabbè, sono spunti di Sechot, ogni Sechà sono a volte 5-10 pagine, molto interessante di studiarla nel profondo, però ecco, ultimamente vi do degli spunti. E allora, prima di arrivare all'Aftarà, ancora uno spunto. Allora, abbiamo nel calcolo, ok, cioè nel Humash di oggi che vi ho letto dei Psukim, e al Pasuk 15, abbiamo dunque il calcolo che in tutto erano Shloshim Veshalosh, 33 prima di arrivare a 70, abbiamo prima 33, in realtà non trovi che 32, allora chi è la 33esima Jochebed, cioè quella che mancava per poi arrivare al punto finale di 70. E come sicuramente tanti di voi sapete, è considerata Jochebed che è nata ben a Homot, cioè arrivando in Egitto, e completa questo numero di 70. Allora, quello nell'ottica della Chassidut, come viene spiegato, che lo scopo di questo esilio egiziano era di rivelare la Emunah, questa Emunah Pshutah di cui abbiamo parlato prima, dell'Atmimut, della Emunah, questa pura, che si trova in ogni ebreo, però qui stiamo parlando di una donna, è per quello anche ho scelto, era un gruppo di donne. Allora, parlando di Yocheved, che appunto era una donna, e la donna in genere allude alla Sefirah, appunto, essendo Hasidut, studiamo le Sfirot, e ci sono 10 Sfirot, e poi c'è la Sefirah della Malchut, del regno, e la donna rappresenta la Sfirah del Malchut, del regno, e lei, dunque la donna è la Emunah, questa è Emunah Pshutah, che corrisponde alla sfera di Malchut. E infatti è la donna che trasmette nelle anime di Israele, di ogni ebreo, la Emunah che tutti i mondi esistono grazie e solo a Kadosh Baruch Hu. Infatti, Malchutcha, Malchut Kulam Lamim, il tuo regno è il regno di tutti i mondi, come si dice. E lo abbiamo visto anche appunto su Yocheved in particolare, che Yocheved col figlio Moshe, e come ben sappiamo, Moshe cosa nel corso dei suoi 120 anni ha portato alla rivelazione di questa Emunah nell'anima di ogni ebreo, e lei stessa, Yocheved, in quanto Meyaledet, no? Sashfam, in italiano,
Niente.
Ostetrica. Allora, dunque, fisicamente lei e la figlia che hanno portato al mondo hanno creato questo popolo che poi è uscito fuori dall'Egitto e aiutato a creare questo popolo, no? E dunque ha trasmesso loro questa Emunah e questo bitachon in HaKadosh Baruch Hu di non farsi influenzare e non anche intimidire dal faraone e dai suoi decreti che, come sappiamo, decreterà. E l'ultimo punto, proprio così brevemente, quando alla fine della parasha Yosef cosa dice al popolo? Ecco a voi dei semi, e dunque seminate la terra, arate la terra. E c'è come allora Yosef era il tzaddik della sua generazione, così in ogni generazione c'è il tzaddik che dà a ogni ebreo le forze per diciamo attuare quello che viene definita la Avodat Hashem, cioè mettere in pratica il suo credo di cui abbiamo parlato, la sua emunah, il suo bitachon. Questa però forza che elargisce, che emana, che trasmette, però non è sufficiente, nel senso che usratem et adamah, come Yosef, io vi do i semi, vi do di che, diciamo, arare, seminare, e poi Bezrat Hashem ci sarà Bracha di Hashem, però voi dovete fare la vostra parte, il vostro sforzo. Dunque è vero che i tzadikim hanno questa forza, e avendo anche una neshama kolelet, la neshama che include tutte le neshamot, no, di Am Yisrael, però ognuno deve fare la sua, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, ma l'aiutati è volontà di Hashem, cioè anche quando si dice aiutati che Dio ti aiuta, che è la fonte ebraica ovviamente, e è perché è volontà di Hashem che tu fai anche la tua parte. E concludiamo come ogni settimana con l'Haftarah di Vaikash e siamo a Yeheskel. Allora, questa settimana, dunque, siamo in Yecheskel al capitolo 37, da Passuk 15, Passuk 28. Allora, vediamo un attimo, fatemi vedere. Ho trovato l'ora. Ok, ancora qualche minuto, ce la facciamo. Allora, la parola di Hashem fu rivelata al profeta Yecheskel dicendo: Tu, figlio dell'uomo, prendi un pezzo di legno e scrivici sopra. Per Yehuda e per coloro dei Bnei Israel che si sono alleati alla tribù di Beniamino. Allora, in questo, ricordiamo questo brano profetico, abbiamo l'annuncio della futura concordia fra le tribù del regno di Israele e che rimanda, diciamo, e ricorda la conciliazione, riconciliazione in questo caso, tra Yosef e i suoi fratelli. Allora, dice, prendi allora un pezzo di legno, ci scrivi sopra per Yehuda e per i Bnei Israel alleati a lui, cioè in questo caso la tribù di Beniamino. Poi un altro pezzo di legno e sopra doveva scriverci per Yosef, dunque uno per Yehuda, uno per Yosef, ramo di Efraim e tutti i Bnei Israel alleati, e i suoi alleati, cioè le altre 9 tribù di fatto. Poi gli dice, devi accostarli l'uno all'altro di modo che diventino un solo pezzo di legno e allora dice Hashem, io li unirò e in mano tua diventeranno un tutt'uno. E quando la gente del popolo ti parlerà chiedendo, ma ci vuoi spiegare che cosa significano questi per te? Allora tu risponderai, così ha detto Hashem, prenderò il ramo del regno di Yosef, che è nelle mani di Efraim, figlio di Yosef, con le tribù di Israele, sue compagne, accanto vi metterò il ramo del regno di Giuda e formeranno un solo ramo e in mano mia di Hashem diventeranno un tutt'uno. E poi dice, i pezzi sui quali avrai scritto, no, quello che abbiamo appena detto, resteranno nella tua mano e sempre presenti davanti a loro e poi dirai loro, così Hashem ha detto, mi accingo a radunare i Bnei Israel da tutte le nazioni in cui si sono recati. Li radunerò da ogni dove, li ricondurrò nel loro paese, ne farò un unico popolo sulla terra, sui monti di Israele, e un unico re sarà riconosciuto da tutti loro come re. Non costituiranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni, perché come sapete per un lungo periodo ci sono stati i due regni. E allora che Bezrat Hashem diventeranno un tutt'uno. Non si contamineranno con i loro idoli, né con i loro abomini, né con alcuna delle loro trasgressioni. Li salverò ovunque si trovano, li purificherò e diventeranno il mio popolo. E io, dice Hashem, sarò loro Dio. David, e qui rientra questo personaggio clou che è David Amelech, quando si parla di regno, ovviamente David è il re per antonomasia. Dunque, re David, mio servo, diventerà re su di loro, sarà l'unico capo per tutti, seguiranno le mie leggi, osserveranno i miei statuti, li metteranno in pratica, abiteranno sulla terra senza confini, così come la diedi a suo tempo al mio servo Jacob, dove hanno abitato i vostri padri, e ovviamente Eretz Israele. In essa vivranno loro, i loro figli, i loro nipoti per sempre. E il mio servo David sarà loro sovrano per sempre. E conclude, dice, con loro sottoscriverò un patto di pace, un patto eterno, li stabilirò nel loro paese, li farò moltiplicare, collocherò, dice Hashem, il mio santuario in mezzo a loro e questo sarà per sempre. La mia residenza dunque sarà presso di loro, io Hashem sarò loro signore, e loro saranno mio popolo, come abbiamo visto prima. E quando il mio santuario risiederà eternamente, molto presto, amen che ne razzoni, in mezzo a loro, le nazioni del mondo finalmente comprenderanno che io, Hashem, sono l'Eterno che santifico il popolo di Israele. Molto, molto, molto presto, amen che ne razzoni, questa unione totale e assoluta di tutto Am Israele, da tutti i paesi del mondo, con il Beit HaMikdash, con il mondo intero che riconosce la sovranità di Eretz Israele, di Akadosh Baruch Hu prima, di Eretz Israele, di Am Israele, Amen, amen, che ni razzon. E con questi bellissimi auguri, vi auguro Shabbat Shalom Umevorach, Besorot Tovot, Shabbat Minis Okul, Foakrova Lavo.